This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Gurulandia!
Oh, Gurulandia.
Il tuo podcast preferito?
Certo. Non me ne frega niente.
Gurulandia!
Gurulandia, ma va a cagare!
Eppure questo podcast spacca.
Ascolta, Gurulandia! Mi hai capito bene?
Signore e signori, bentornati in una nuova puntata di Gurulandia. Riavviamo ancora una volta.
Scusate, ma la domanda è questa. Cioè, l'altra volta l'ho detto, no? Cioè, la scenografia è sempre quella con la roba da 90 euro,
non ti piace.
Però è una casa di lusso. siamo in pieno centro di Milano. Ma finalmente siamo riusciti ad arrivare a Milano.
Hai visto?
Ma Luca Casadei lo sa.
Abbiamo fatto l'upgrade. Signori, l'avete già capito, diamo il bentornato ancora una volta a Fabrizio Corona. Ciao Fabri.
Ciao Martino.
Oh, la seconda puntata.
No, anzitutto dammi un premio, cioè, nel senso che, cioè, non è che lui mi invita perché siamo amici o siamo amanti, nel senso che quando vengo dico delle cose che succedono 20 giorni dopo.
Striscia la notizia.
Siamo finiti ovunque, tutti i giornali. Però a una domanda secca, chi poteva aspettarselo che la Fedez e la Ferragni si lasciassero?
Era la sua profezia.
Ma oggi ti do delle profezie e ti do delle cose che non sa nessuno. Capito? E questo è il concetto di Gurulandia. Oltre a divertirsi ed essere leggeri, uno deve dare anche notizie. Che palle quegli altri che raccontano tutta la loro vita. Queste frasi retoriche. E com'è la vita, il sesso, l'amore.
Dai, andiamo. Facci un po' il Fabrizio Corona. Allora,
Oggi c'è una notizia esclusiva che vi do. E che purtroppo la leggerete. Però un conto è leggerla perché qui non abbiamo la diretta, ma Marco credo che col tempo, col successo che sta avendo, avrà un programma in diretta su Rai 1 e quindi diventerà tutto molto più semplice e le notizie non verranno bruciate. Diciamo che nei casi fondamentali in questo momento dell'attualità e della società italiana, purtroppo per loro, che però è anche una fortuna, perché ricordiamoci il detto, finché se ne parla, nel momento in cui non se ne parla più è finita. I protagonisti ancora di tutti i giornali delle copertine sono i Ferragnez.
Chiaro.
Il problema è che non sono protagonisti soltanto all'interno dei social di TikTok e il mondo che li ha creati. Ormai sono diventati un contenuto importantissimo anche all'interno di programmi di politica, perché noi abbiamo visto parlare di Fedez e la Ferragni da Floris, da Di Martedì, dalla Gruber, da Porta a Porta. Abbiamo visto interviste di quotidiani. Insomma, è diventato un fenomeno e un argomento a 360 gradi che ha preso l'attualità e anche la politica, ma questo ci arriviamo dopo, nel senso che è cambiata la legge sull'influencer, che porterà l'influencer a guadagnare molto di meno, sono stati sequestrati e sono stati denunciati per evasione fiscale Gianluca Vacchi, Luis Salvi, è tutto un argomento che poi affronteremo nella parte successiva, ma il caso Ferragni Fedez ha portato un'attenzione mediatica verso la loro storia incredibile. La verità qual è? La verità in questo momento è questa. Io sono venuto qui l'ultima volta e abbiamo pubblicato il 15... Eravamo a gennaio, mi sembra.
Sì, la puntata è stata registrata comunque... No, i primissimi di febbraio.
I primissimi di febbraio ed è poi il 23 febbraio si sono lasciati. Noi abbiamo dato queste notizie. Oggi la coppia... Non è che è finta lasciata, è lasciata veramente.
Definitivamente.
Definitivamente. Poi, io lo dico, potrà succedere che non ora e sicuramente non nei prossimi 6 mesi, che magari tra un anno.
Ritornano.
Se esisteva il sentimento, sai che ne abbiamo parlato anche, intanto facciamo le persone serie, ritornano. Se... magari riescono entrambi a trovare delle soddisfazioni lavorative e a recuperare i danni gravissimi che ha fatto e uno a trovare una strada che magari poi lo porti a essere felice all'interno della storia. Ma la situazione di oggi è talmente grave che sono arrivati gli avvocati. Domani esce una copertina di chi? dove c'è la Ferragni fotografata in questo posto dove va sempre, di un amico mio carissimo, ci deve andare, ma si chiama Ferdi Wild, vanno okay. tutti i ricchi di Bergamo, lei va sempre lì, ci sono i cani, i cavalli, i pony, e c'è una foto di lei con Leone, il figlio, sul pony, e, attenzione, delle attenzioni, dopo 5 anni, la faccia di Leone Lucia è obliterata. Che cosa vuol dire obliterata?
E non si vede.
No, che ci sono dei pixel. Se noi prendiamo gli ultimi 5 anni dalla nascita di Leone, del matrimonio, a oggi, io credo che i figli di non contiamo le storie, cancelliamo le storie Instagram, no? Nel senso, perché le storie Instagram hanno dei contenuti legali diversi, però sui giornali, quando tu hai un minore, devi avere una liberatoria per pubblicare un minore. Quindi la copertina di chi dimostra la notizia che vediamo oggi, che Federico Lucia ha diffidato Chiara Ferragni dal pubblicare i figli sui giornali, virgola. Ma non l'ha fatto soltanto sui giornali, l'ha fatto anche su Instagram. Se voi guardate gli ultimi 3 giorni delle storie Instagram della Ferragni, i figli non sono mai ripresi col volto.
Ma secondo te perché questo?
Ora, nel momento in cui una relazione diventa un SPA, nel senso che c'è il primo, come in tutte le relazioni, il primo momento è così. Lei è stata molto intelligente, lui non c'entrava niente con lei, lui era un personaggio che gli ha aperto comunque, lui ha fatto bene a lei mediaticamente e gli ha aperto un grande mercato economico, perché rappresentava il rapper giovane. Ancora Fedez è stato uno dei primi rapper, ragazzi, eh? Cioè, diamogli il merito. È venuto prima di tutti, ha anticipato un sacco di cose. Lei era partita, insieme hanno creato un nucleo forte. Ovviamente il brand Ferragni era molto più forte. Non si chiamano si chiamano Ferragnez, sì, cioè, il nome è il primo. Lei costruisce un impero, lei diventa quello che diventa, aumenta, ovviamente Fedez si mette in coda e passa da fare il cantante e il rapper e diciamo proprio l'artista, e diventa un influencer, un imprenditore, e quindi segue la Ferragni, prende le società, le quote in borsa, apre società di management tramite la Ferragni. Cioè, se io apro una società di management e sono il marito di Chiara Ferragni e prendo 30 influencer, vi spiego come funziona, le migliori del momento, dico vieni a lavorare con me, bene, e vengono, lui le riceve a pranzo, c'è la Ferragni che è la top influencer, lavora con noi, la tag in una storia, fai brand.
Bam, chiaro.
La Ferragni ha un nucleo suo di amiche del cuore, che sono le sue amiche del cuore, ma che lei ha portato a guadagnare 500, 700, 800 milioni di euro l'anno. Se voi conoscete per esempio la Veronica Ferraro,
chiaro,
la Veronica Ferraro non è Florenza, è la sua migliore amica. La Veronica Ferraro nasce negli ultimi 7 anni perché è la migliore amica della Ferragni.
Chiaro, sì.
Se te la vedi dal vivo, è una ragazza normalissima, con un'immagine molto costruita, che però è diventata la migliore amica della Ferragni e ha utilizzato tutta la visibilità e la popolarità della Ferragni. E quindi sono diventati imprenditori dando degli affari comuni. Nel momento in cui poi tu ti separi e hai delle attività che sono insieme, sono problematiche. Ora io ti faccio una domanda cattiva, ma non la penso per questo. Gli ha impedito di pubblicare figli? Ti ricordo che su Instagram funzionano gli animali, i figli, le madri, la famiglia. Quelli sono i contenuti più virali. Al primo posto i figli. Ok, le sorelle Valli ci hanno costruito un impero, ok, sfornando figli, cioè il figlio è il contenuto che porta l'influencer a guadagnare un 40% in più rispetto all'apertura del mercato.
Però è una cattiveria proprio nei confronti di Chiara, anche perché Fedez stesso pubblica sempre i propri figli, quindi non è che è una questione da dire no, sono in disaccordo sulla pubblicazione.
Nel momento in cui loro si separano e i figli vivono con lei, e attenzione, questa è un'altra. Dal decreto legge, quello che è arrivato dell'ADB della Ferragni, c'è un nuovo decreto legge che sta per arrivare. Questa è un'altra esclusiva, però questa non è esclusiva di Gurulani, questa è un'esclusiva politica interessante. Nel senso che arriverà una legge entro 6 mesi, un anno, che vieterà a tutti quanti di postare i figli sui social, perché i figli non sono coscienti e non hanno il diritto di dire no. Quindi loro si potrebbero trovare a 15 anni, 12 anni, 10 anni, quando hanno un'età per capire, non un'età per esprimere la maggiore età, e dire: ma te perché mi hai messo sui social?
Tu sei d'accordo?
Sono assolutamente d'accordo, assolutamente d'accordo. Un conto sono le paparazzate quando lo facevo io e i figli andavano obliterati, ok? Un conto è se te racconti
la vita, Leone e Vittoria sono, cioè, sappiamo tutto praticamente.
Io ti ricordo una delle cose più scandalose, e su questo ci hanno ragione alcuni giornalisti che fanno questo mestiere, ma io non vado d'accordo. Ci fu una scena addirittura che lei pubblicò con delle telecamere di notte, mentre le telecamere di notte in casa, mentre lei gli raccontava la fiaba. Cioè, puoi raccontare tutto, ma non è che puoi mettere tutti i giorni i bambini, perché poi comunque hai delle responsabilità per quello che gli succederà dopo, no? Quello è un concetto. E quindi questa è una legge. D'altro canto, lei, siccome lui andrà a Belve, sarà il primo ospite di Belve, lui ha deciso di improntare la comunicazione in questo modo, andando per la prima volta da Belve, rinunciando ad andare ad altri programmi. Secondo me è la mossa più giusta. Perché? Perché la Fagnani, lo conosciamo, Marco l'ha intervistata, è un programma giovane, aperto, dove si scherza e si parla di cose serie, c'è gente anche che ha pianto, ma dove ti viene fatta un'intervista seria, molto seria, dove lui ha le carte per giocarsi la sua credibilità, che invece la Ferragni si è bruciata anche tempo che fa. Si è veramente completo.
Non ti è piaciuta quell'intervista?
È stata una delle cose più brutte della televisione. Non mi è piaciuta lei, e lui è veramente la vergogna dell'Italia. La querela me la prendo io. Quell'uomo lì non si capisce come fa a esistere, come faccia a essere un giornalista e come abbia potuto fare quell'intervista.
Vabbè, stai parlando di Fazio, dai. Io mi
dissocio. Io ti giuro che se tu un giorno inviti Fazio qua a Gurulandia, prendo quella scritta di 90 euro. Vengo.
Ma stai parlando di Fazio?
Sto parlando di Fazio, che è il nulla. È il Fazio è esattamente come Fantozzi negli anni 90. È quel prototipo di uomo. Cioè, Fazio, secondo me, l'ultima volta che ha fatto l'amore, sai quando era?
Ciao, Fabio.
Fazio, l'ultima volta che ha fatto l'amore, sai quando era? Forse nel 2006, quando l'Italia ha vinto i mondiali. Posizione? Standard. Tempo di durata?
2 minuti,
2 secondi. Ok, allora torniamo a cosa. Quindi lui decide di andare a Belve, però ha una problematica, perché è uno studio grandissimo, lo studio da farlo Domenica Inn. Entri, è tutto buio, buissimo, ci sono questi grandi cartelloni, io sono stato a Belve, lo sapete, poi c'è un passaggio dietro e c'è un pubblico che te non vedi. Quindi io, che ho fatto tantissima televisione, che a me la televisione non mi tocca, devi saperla fare lì, perché sei tu davanti a lei e non viene tagliato nulla. Quindi le risposte non te le puoi preparare, ti puoi preparare una risposta che belva sei, poi devi andare a braccio, ma se dai delle risposte sbagliate, cioè lì dimostri veramente se puoi rinascere o no. È come quando arriva una partita di finale, decido di tirare io rigore, se tiro divento un giocatore fuori, se sbaglio sono una merda. La scelta di andare a Belve è stata una scelta stragiusta, ok? Però è la scelta più difficile, che lo può far diventare importante e tornare a quello di prima, aiutarlo, oppure lo può distruggere. Sicuramente se va a Belve a parlare della Lucarelli, è l'errore più grande che lui potrebbe fare in tutta la sua vita.
E anche quando ha intervistato Travaglio, secondo me è un po'...
Esatto. Per tornare a questo discorso, sbagliato. La Ferragni lo ha diffidato dal parlare di lei a Belve sui contenuti e su quello che avrebbe potuto dire. Che questo significa che la roba di Travaglio non gli è piaciuta assolutamente niente, e quello che lui dirà, a differenza di quello che lei non ha detto, cioè non è che non può parlare della Ferragni, può parlare di lui nella relazione alla Ferragni, non è che può parlare cosa è successo perché ci sono lasciati o perché non ci sono lasciati, perché ci sono tutta una serie di motivazioni, capace che lui le dica. Quindi in questo momento tra i due esistono due, per adesso sicuramente, due diffide fatte da avvocati sulle parti. Quindi la famiglia di Chiara, la famiglia di Fedez, uno contro l'altro, avvocati che scrivono le lettere di diffide. Questa è la situazione momentanea. sicuramente nei prossimi due o tre mesi la situazione peggiorerà, perché se non ritornano insieme prima o poi qualche foto strana uno all'altro la faranno, giusto? E poi si capirà. Il problema è che se non si riprende più la Ferragni avrà uno shock vitale devastante, veramente veramente difficile da affrontare. Credo che quello che abbia fatto, e poi continua a sbagliare tutte quante le operazioni di marketing, cioè l'ultima operazione di marketing assurda. Tu che sei la prima influencer del mondo, ok, e hai vinto una tesi da Harvard all'interno privato, non è che in un momento di crisi, raga, apro il canale Telegram.
Cioè, è vero, come mai? Anche quella boh.
Raga,
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Il canale Telegram, ha aperto il canale Telegram, cioè una con la Ferragni apre il canale Telegram, dopo due settimane aveva 8.000 iscritti, 8.000, io ne ho 154.000, non l'ho mai usato, 554.000, appena hanno cominciato a scrivere, ha bandito dal poter scrivere su Telegram la parola balocco e Pandoro. Ma c'è, ma svegliati.
Anche quello non l'ho capito, infatti.
Cioè, è una ragazza che sta affogando, che affoga, che cerca di tirarsi su, appoggiata da una serie di squali che secondo me gli stanno mangiando un sacco di soldi. Parlo di avvocati, di agenzie di comunicazione, che non gli danno i consigli giusti. Cioè, la famiglia non ti può dire cosa devi fare nel tuo mestiere. Tutto l'entourage non ti può dire cosa puoi fare nel suo mestiere. E continua a sbagliare una cosa dietro l'altra.
Che consiglio daresti a Chiara Ferragni? È vero. Che consiglio daresti?
Chiara, io lo so che tu mi odi. Io sono il prototipo dell'essere che proprio tu schifi. Ma poi se mi vedi al vivo magari cambi idea.
Scusa.
L'operatrice è d'accordo, vero? Assolutamente d'accordo. Però, sai, io sono caduto tante volte, sulle mie cadute ci sono tante ricostruzioni. In questo momento, te ti devi prendere un periodo di pausa e sparire per un mese. Fine. Sparisci per un mese, studia, prendi un foglio, scrivi gli obiettivi e riesci tra un mese, ma per un mese non ti deve vedere più nessuno, devi scomparire. Se fai questo, rinasci. Il problema è che sparire è come morire. Te sei capace di morire per un mese. Io sono morto per 3 anni.
Poesia, 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 raga, oh!
Mamma mia!
Poesia.
Anche perché comunque la gente dimentica, quindi non fa una piega quello che stai dicendo.
Andiamo avanti.
A proposito di tutto questo discorso dei vari influencer, eccetera, eccetera, hai visto anche, ovviamente, lo Stato si sta muovendo, non so se hai visto Mattarella.
Allora. Io li voglio bene, Mattarella. Mattarella è un giugiolone.
Mi raccomando,
No, Mattarella
non fare come Confazio, no. Mattarella, vai ancora oltre.
Mattarella, a parte che è un giugiolone, Mattarella è un bravo uomo. Voi non lo sapete, ma io ho studiato tanto la mafia. E conosco tutta la storia della sua famiglia, del fratello, di qua. Però ovviamente è un uomo anzianissimo. Cioè, io credo che quella generazione non sa, ma credo, attenzione, che sia quella generazione, che è la generazione del 75%, attenzione, dei magistrati italiani, dei giudici, non conosca la legislatura dei social, non la conosce. Cioè, oggi quando arrivano le diffide via social, non c'è una legge che regolamenta l'utilizzo del social network, perché prima di tutto il social network non è un mezzo pubblico, ma è un mezzo, il social network Meta, parliamo di Meta, concentriamoci
su Instagram, Facebook.
Instagram, Facebook, lasciamo perdere tutto il resto, fissiamoci su Meta, non è pubblico, è privato, loro possono decidere di bloccarti o bannarti, fare quello che vuoi, sono loro che ti danno le regole. Sono loro che ti cancellano le storie, non c'è una legislazione, quindi è un terreno libero. Quindi poi è diventato pubblico, ma non c'è una legislazione. La prima legislazione arriva dal problema dell'ADV, ok? E arriva in Italia. Vuol dire che te da oggi, tutte le volte che pubblichi una storia, devi scrivere una pubblicità per non ingannare il cliente. E questa è la prima cosa. L'altra cosa, Mattarella, insieme a una serie di importanti politici, perché vi ricordo che l'Italia è un paese basato sulla Costituzione, la Costituzione è quella carta in cui ci sono le leggi che devono essere rispettate, le leggi vengono fatte dal Parlamento, il Parlamento approva le leggi che finiscono sulla Costituzione. Hanno scelto di incontrare una serie di 10, 20, 30 personaggi.
Creator, influencer, quelli sono alla fine, che dovevano incontrare per parlare di questo tema.
Per capire su quali limiti, no su quali, quali limiti porre all'utilizzo dei social network. Faccio un discorso molto complesso ma anche simpatico. Ai limiti che possono utilizzare sui social network queste persone, e quindi fare una regolamentazione degli argomenti. Peccato che hanno chiamato una serie di scappati di casa Lucina.
Sapevo.
Cioè, hanno chiamato manager di serie B, medias di serie C, TikToker, cantanti, Federico Lucia. C'è gente, quel giorno tu arrivi, cioè io arrivavo lì e vedevo questa gente insieme a Mattarella. Dice, ma siamo pazzi.
C'era Rovazzi, ho visto.
Rovazzi, che sembra mio padre.
Poi tanto non si vede lui nei social, poi tra le altre cose.
Rovazzi, sì. Ma scusami, Rovazzi non si vede, c'è un motivo perché.
Sì, è vero,
tanto. No, c'è un motivo perché.
Non so, io non,
no,
non
chiedimi, c'è un motivo, c'è, perché si spaventa, perché lo vuole invitare?
No, no, non lo voglio invitare.
Okay.
Perché non si vede più Rovazzi?
Rovazzi è come Cattelan, è come quello di BSE. Rovazzi è convinto di essere il più grande attore, genio, influencer. Lui si sente americano, è avanti, è un regista, è un... Ma chi cazzo è Rovazzi, porco Dio, ragazzi?
Però te non puoi venire sempre qui e cominciare
ma no, perché Fedez per esempio in questo ha ragione, cioè anche lì Fedez in una parte come me, Fedez nel 2015 lo frequentavo, si portava dietro sto ragazzino, se lo portava dietro ed era lo scemo del villaggio. Se poi lo scemo del villaggio, sei lo scemo del gruppo,
andiamo a comandare, ti ricordi?
No, prima. Lui aveva i suoi amici, sai, negli amici c'è quello con cui vai a chiavare, che ti fai le fighe, quello con cui scherzi, quello che usi per litigare, e poi c'è lo scemo del gruppo che prendi per il culo. Ecco le fighe, provava a farsi le fighe, non si faceva una figa e tutti lo prendevano per... Era il giullare, no? Poi allora lui gli viene in mente, fai sta canzone e parte. Ovviamente poi appena fatto successo l'ha mandato a cagare. Cioè era bravo, però la riconoscenza zero. Riconoscenza zero. Quindi hanno fatto questa legge. Qual è il problema? Mi spiego una cosa tecnica. Qui entriamo in una fase, facciamo un gurulandia tecnico. La magistratura italiana e il Presidente della Repubblica, che vogliono modificare le regole dell'utilizzo dei social network, potrebbero fare una legge italiana che modifichi le regole dei social network, ma che in teoria non ha nessun valore, perché stiamo parlando, come vi ho detto prima, di un mezzo privato dove decide chi è il capo, ovvero Zuckerberg. Quindi tutto quello che stanno facendo è esattamente tutto inutile. Perché chi comanda è Facebook, Meta, Zuckerberg.
E non fa una piega questa.
E non fa una piega. E la legge, i magistrati, mi dispiace, non è insulto, non ne capiscono proprio un emerito. Cazzo.
Ah, magari ci provano, ma sì, non possono fare molto sotto questo punto di vista.
Non possono fare molto assolutamente sotto questo punto di vista.
Senti, ritornando un attimo, mi sono scordato di chiederti una cosa, però volevo sapere un po' che cosa ne pensi al riguardo. Ritornando un attimo brevemente alla vicenda Chiara Ferragni, non so se hai visto la copertina che è uscita dell'Espresso, che ha suscitato veramente tanto scalpore, no? Per 2 giorni non si è parlato d'altro. Cosa ne pensi al riguardo?
Allora, io nasco giornalista, da una famiglia di giornalisti e credo in questo mestiere. L'Espresso e Panorama sono stati per anni i giornali per eccellenza italiani, uno di destra e uno di sinistra. Ok, vendevano 1 milione di copie. Ok, oggi i giornali sono tutti falliti. Questo giornale è stato comprato da una famiglia ricchissima, napoletani, armatori, petrolieri, e gli hanno dato un giochetto a un figlio. Ok, bene. Il problema è che nell'ottica generale il titolo è l'Espresso. Ok, quindi è l'Espresso. Nel momento in cui tu esci con una copertina molto bella, e se io fossi in Chiara Ferragni non mi sarei per niente arrabbiata, e tutti quelli che l'hanno sostenuta dicendo che è schifo, ma un sacco di persone famose, vergogna, vi dovete vergognare, sono dei caproni che non capiscono niente. Perché nel momento in cui tu metti Chiara Ferragni in una copertina di un giornale che oggi non vale più un cazzo, perché non vale un cazzo, con l'Espresso, con la faccia da Joker, vuol dire che tu sancisci che Chiara Ferragni, vuol dire che tu sancisci che Chiara Ferragni è una donna di potere, esattamente come un capo di Stato o come un politico. Tu quella copertina te la devi prendere, te la devi mettere in casa, la posti su Instagram e ci scrivi: grazie ragazzi, ora ho capito che sconto veramente tanto. Se poi leggi all'interno, perché la copertina graficamente è fatta bene, le carte dell'inchiesta, l'inchiesta non c'è, non dice nulla. Quindi hanno venduto aria fritta. L'Espresso ha fatto un'operazione di comunicazione devastante, prendendosi un sacco di insulti, però avendo un ritorno immediato su tutti i quotidiani, su tutti i social, su tutte le televisioni.
Mossa vincente.
Mossa vincente. Ma lei, anche qui succede una roba del genere, la devi cavalcare nel modo giusto. Ok? E il modo giusto era attaccando. Questo era il modo giusto.
Chiaro. Grande. Senti, io ho un po' altre 4-5 domande che mi piacerebbe farti. Non so quanto tempo mi dai ancora.
Ti do.
Una domanda che volevo chiederti è: come vedi il futuro di Muschio Selvaggio? Se sai qualcosa da magari quelle sono le tue fonti
anche
interne.
Anche le mie fonti interne sanno che...
Ho visto, scusami se ti interrompo, Selvaggio Lucarelli ha pubblicato che se lo riprende Luis Sale continuerà Luis la conduzione.
No.
A me mi sembra...
Non l'ha scritto Selvaggio Lucarelli, ha fatto un post dicendo si pare che il problema di Federico... è che quando hanno fatto la società era al 50%, ci sono una serie di carte, la legge, anche lì, lui ha fatto un errore, Fede, perché tu non è che poi ti impegni tre mesi a fare un Muschio Selvaggio trasformandolo in un'altra cosa, perché l'ha trasformato in un altro prodotto, ha fatto inchieste, ha fatto politica, ha fatto cultura, ha preso Marra, che ora stimo.
Infatti ho visto nella tua intervista in un altro podcast dove lo attaccavi
sì.
verticalmente. Marra
sì, sì.
Cioè, è il miglior podcaster d'Italia. Io lo dico
pubblicamente. Marra non è il miglior podcaster d'Italia. Sì. Marra è una persona molto quadrata, molto intelligente, molto razionale, che ne capisce di questo mestiere.
Cavolo. Punto. Bravissimo.
Lì era un periodo che ci scherzavamo uno con l'altro. Abbiamo avuto questo momento. Ora ci siamo sentiti... ma ci siamo sentiti, perché poi io lo guardo, lui lo seguo, cioè, anche nelle puntate di Muschio è stato bravo, ed è stato bravo Fede a scegliere Marra, cioè quella sì. roba lì, quella roba funziona. Marra ha dato più credibilità al podcast di Fedez rispetto a
Luis.
Rispetto a Luis, con Luis era solamente puro cazzeggio. Luis è il fratello di Luis.
Sono due cose diverse.
Però in questo cosa momento il tribunale dà ragione a Luis Sal, e Fedez si ritrova un podcast che rilanciava dei numeri pazzeschi, ma non lo rilanciare se sai che è una causa in ballo. Aspetta, perché la fretta? E in questo momento lui ha deciso di lasciare il Muschio a Luis Sal, che potrebbe fare Muschio Selvaggio. Ne ho parlato con lui. La nostra convinzione è che le prime puntate di Muschio Selvaggio da solo con Luis Sal o con chi lo farà sicuramente faranno dei numeri impressionanti.
Sì, sicuro.
Le prime due, la terza.
Questa è la profezia?
Profezia. Se Luis Hall, come pare, farà Muschio Selvaggio, le due puntate, prime due, saranno una bomba di ascolti. Alla seconda puntata capiranno che non c'è nulla e calerà dell'80%. Nel frattempo Federico e Marra stanno lavorando a un altro podcast con un altro nome e con un'altra direzione, incentrata sulla politica, cronaca, attualità.
Bomba. Nome dell'altro podcast.
Grazie Fabrizio. No, ma non te lo dico, sennò litigo con Federico.
Chiaro?
Però, comunque, questo però entro assolutamente, entro due mesi.
Capire tanto anche il futuro dei podcast.
Sì, il futuro dei podcast, poi devi capire anche tutti adesso fanno podcast. Sì. Devi avere un editare, abbiamo parlato, ma non spieghiamo, se no facciamo un'autocelebrazione.
Sono contento comunque che Fedez e Marra continuano, perché io sono un fan, lo ammetto. Senti, invece un'altra cosa che ti volevo chiedere, non so se hai visto della storia di cronaca di questi giorni di Jeffrey Baby, che è morto in carcere.
Allora, ragazzi, io sembra tutta questa cosa qua, sembra che io racconto un sacco di palle. Però sono credibile quando la racconto, no? Con questa faccia, questo tono di voce.
No, ma di la verità poi le azzecchi sempre.
No, non è che le azzecco sempre. Io dico, cioè, non c'è una persona di tutte queste che voi vedete, ok? Perché anche Fedez è passato da noi. Tanti, cioè, stiamo parlando di uno che ha 50 anni che fa questo mestiere da 32, quando c'è 18 anni. Jordan Jeffrey si presenta a casa mia nel 2020 col Covid. Personaggio unico, incredibile. Io lo vedo, dico, te spacchi.
Davvero?
Giuro. E sta a casa mia 2 o 3 giorni. E io c'era il Covid, ero domiciliare, simpaticissimo. E mi dice, ed era, voglio attirare l'attenzione, voglio fare il cantante, ho fatto sta roba qua e la sto postando ora. Entra in casa mia, prende un video dei carabinieri, di lui che sale sulle macchine dei carabinieri, piscia sulle macchine dei carabinieri e lo posta. E lo posta davanti a una casera.
Non me lo ricordo quel video.
Davanti a una casera. Dopo 2 giorni sono venuti a prenderlo e diventa un caso. Se voi vedete oggi mi sembra di che siamo a TV Talk più che a Pugurlandia. le trasmissioni politiche, noi abbiamo varie trasmissioni politiche. Il martedì è la serata di punta, c'è la Berlinguer, c'è Floris, che sono le 2 trasmissioni più importanti, c'è Rete4, ok, Del Debbio, okay. Del Debbio, Giordano e altri programmi anche della Berlinguer, eccetto di martedì, ormai nell'ultima ora, che è quella che trascina e che fa lo share, fanno questi comizi, questi talk con questi rapper neri, immigrati, assassini, accoltellatori, questa roba qua. Perché questa roba qua tira come il pane. Fare queste cose che faceva Gertin Gioffa tirava come il pane. Il problema è che poi lui ed era alleato, è diventato famoso, io l'ho mandato da Giretti.
Mi ricordo, sì.
Ma da Giletti, una persona che non è mai stata in televisione, è difficile andare in televisione da Giletti.
Se lo massacrarono.
Ma lui fu bravissimo, lo chiamarono 3 volte e gli avevamo aperto una strada. Poi si drogò, la droga gli bruciò il cervello e una mattina ha fatto come un cane, insieme a Traffic, che è quel giro di Gallagher, Traffic, quei vecchi repertori romani, alla stazione di Pavia, non mi ricordo dove erano, prendono un marocchino, gli rubano le sigarette, l'accendino o il vecchio e lo buttano e lo spingono, lo picchiano. Prendono 3 anni e mezzo per questo. E quindi entra in carcere. Si fa 6 mesi di carcere, dove in carcere se non si è abituato distrugge. Ovviamente uno come lui in carcere, tutto tatuato, fatto in quel modo, è un mondo a sé, riesce ad avere, queste sono cose che non sa nessuno, riesce ad avere la possibilità di andare in una comunità. Le comunità, ci sono delle regole ferree. A un certo punto, 20 giorni fa, gli trovano un cellulare, perché non lo puoi avere. E il cellulare, quello della comunità, che poteva far finta di niente, lo comunica al magistrato di sorveglianza. Però se tu lo comunici al magistrato di sorveglianza, che è uno che è in comunità, che non ha fatto nessun reato, niente, zero, solo ha fatto il coglione, ha un cellulare, è tossicodipendente, è bipolare, è depresso. Ma con quale cazzo di coraggio lo riporti in carcere? Io oggi qua dico una cosa seria. Lui è arrivato in carcere, quindi l'hanno ributtato in carcere, in una sezione dove c'erano i nuovi giunti, l'hanno lasciato solo e questo dopo 5 giorni si è suicidato. E la responsabilità qui non è del carcere, ma è del magistrato di sorveglianza, che non ha usato il concetto di pietas e di capire che la legge va interpretata e ogni singolo caso è diverso. E la morte di Jordan Jeffrey Baby ce la deve avere sulla coscienza a vita, perché un ragazzo che poi scrive una lettera come quella che ha scritto alla madre o al padre, vuol dire che è un ragazzo con dei valori, ed è un ragazzo che ha 24 anni, non ci si può permettere di farlo morire in carcere. E quindi va rifatta la legge della magistratura di sorveglianza.
Sono delle voci che dicono che però forse non si tratta di suicidio. Lui ha denunciato più volte maltrattamenti e abusi sessuali anche all'interno del carcere. Poi,
quando arriva uno così in carcere è finito. Deve andare nei reparti protetti.
Capito. Senti, un'altra, visto che siamo...
Beh, oggi alto livello qua a Gurulandia, sì, sì, oggi, sì. Oggi alto livello che siamo a Gurulandia.
Assolutamente. Senti, invece, proprio notizia invece di ieri, la vicenda Sherby One Jesus.
Dillinger vola. Sai che è un sito io, no?
Ah già, non hai detto, non hai parlato di Dillinger. Falla la marchettina.
Ho aperto il sito giornalistico più importante che c'è in Italia. Facciamo 6 milioni di dashboard, 2 milioni e mezzo di utenti unici. E già vale un sacco di soldi. Siamo il sito. Allora, ieri io personalmente sono entrato nella polemica di One Jesus. Ok? Censurano.
Ma perché?
Allora, noi in media prendiamo 2000 follower al giorno. Saliamo. Ok, vogliamo.
In scioltezza.
In scioltezza, arriviamo mio. Ieri con la roba di One Jesus ho perso 5000.
Ti giuro, te lo giuro.
5000 follower, perso 5000 follower. Cosa succede? Tu non segui il calcio perché non te ne frega un cazzo, ma la partita del banda metropolitana tra Inter e Atletico Madrid ti insegna una cosa: quello è lo stadio più importante del mondo. Cioè, entri lì e vedi 120.000 satanati che ti urlano e vedi questi 12 giocatori caricati da 110.000 satanati che ti urlano dietro, fare come pazzi. E il capitano di questi satanati è quel criminale di Savic. Savic è tipo Putin.
Ma Savic giocava nella Fiorentina grande.
Quante botte gli ha dato a tutti quanti. Ma alla fine Thuram, cioè la scena finale, li prende i coglioni e strizza.
Sì, ho visto.
Ma poi ridono, no? Cioè, ridono, no? Ok. Allora, Juan Jesus giocava nell'Inter. Se a un certo punto tu litighi, perché quando sono le partite, tu non lo sai cosa succede in campo, io lo seguo il calcio, vaffanculo, pezzo di merda, tua madre me la trova. Per farli innervosire si usano queste cose qui, no? Ma cazzo, non so, magari a Zaccagni gli dicono: ma la Nasti, lo sai che cioè, ti provocano, no? Cioè, per portarti l'espulsione a quella roba lì. Se a un certo punto litighi e tu usi, questo è il problema della parola. Oh, Neretto, dai, Neretto, su, dai, smettila, dai, Neretto, smettila. E questo incomincia a battibeccare. Non è perché siamo nell'epoca del socialmente corretto, non li può dire Neretto in campo. A meno che non gli ha veramente detto negro o negro di merda in modo dispregiativo, ma se gli avesse detto negro di merda in modo dispregiativo, Juan Jesus, come tutti i casi che sono successi, me ne riporto due, quelli più popolari: Boateng che prende la palla e lancia in tribuna,
già, sì.
Maignan che lascia il campo. Se te lo dice un giocatore è peggio. Tu vai, esci, te ne vai dal campo, va alla VAR, leggi il labiale, lo cacci. Invece continuate a giocare, fine della partita, abbracci. Questo cosa vuol dire? Questa è stata la mia teoria, al di là di quello che è stato detto, che nel campo rimane lì se te non te la prendi, no? Perché in America WhatsApp nigga, tu sei stato in America,
sì.
Si chiamano così,
però tra di loro.
Però il termine negro anche lì, io ho degli amici neri, li chiamo negro, è come tu lo dici, se in senso dispregiativo o non in senso dispregiativo, non è il concetto della parola, tu non puoi bandire la parola, ma devi bandire l'etimologia e l'eccezione del modo in cui dici la parola. Comunque la partita finisce lì, poi lo intervistano Acerbi paraculo, ma no, non gli ho detto niente, è negato. Ma perché è rimasto in campo, no? E perché doveva andare in nazionale? Ma tu non ti metti a fare un post da piagnina su Instagram raccontando questa storia? Perché questo è esattamente come l'infame che denuncia qualcuno. Juan Jesus si è comportato da infame. Poi ora pagherà le conseguenze, ci saranno i processi, lui prenderà 15 giornate di squalifica e una multa, se dimostreranno che questo è vero. Ma è una cosa che doveva rimanere lì. Quindi per me Acerbi ha sbagliato, ma Juan Jesus ha fatto una figura di merda colossale. E poi nero.
No, vai. Senti,
bianco?
No, bene, no, ma fatti. Cioè.
Senti, prima come di... te dico bionda.
No, chiaro. Senti, prima di lasciarti, hai visto la serie del momento Super Sex?
Ragazzi, voi ve lo guardate il film di Fantozzi?
Quale? Non è che ha fatto uno.
Ma quando diceva la corazzata Potionchi, il film. Allora, mi permetto di dirlo, il film Super Sex di Netflix su Rocco Siffredi con Alessandro Borghi è una cagata pazzesca.
Si promotiva la sta cosa.
Perché racconta romanzata la storia di un attore porno sembra un film degli anni 80 dove l'unica cosa interessante sono le scene di nudo di Borghi e il punto di domanda se Borghi ha il cazzo grosso o il cazzo piccolo, che diventa la questione. Di veri contenuti e di storia interessante non hai un brivido, nessuna adrenalina. Ma vi consiglio la serie migliore del momento, che è Gentleman su Netflix.
Ma la sto guardando, è assurda quella serie, è bellissima, è vero. Lo sto dicendo a loro da 3 giorni, guardate Gentleman. Grande Fabri. Allora, aspetta, l'ultima cosa prima di chiudere definitivamente con il tuo scoop. Che Cozzalone e Virginia Raffaele, a sto punto te lo chiedo.
Innanzitutto questo scoop valeva 20.000 euro e l'ho pubblicato su Dingling.
È gratis.
Sì, perché sto investendo. Ho imparato a investire. Te investi 90 euro, io investo. Ragazzi, è uno scoop che quando usciranno le foto parleranno di sé, ma è uno scoop veramente, veramente incredibile. Che però sono una bellissima coppia. Se voi avete visto oggi, non oggi, io ho lanciato lo scoop 2 giorni dopo che lui è ritornato in auge con un disco con De Gregori. Hanno fatto un disco con De Gregori e fa un tour con De Gregori. Nel lancio del promo del tour di De Gregori si vede lui con la barba, figo, tutto, c'è un altro uomo, lo vedi che è cambiato. Lei è una figa.
Sì, scusa, bellissima, scusa, donna.
No, non si può dire, poi si offende.
Bellissima donna.
È una bellissima donna, in gamba, e c'ha carattere, c'era tutto, è una circense, e tu, quella roba lì. E lì, secondo me, oltre a essersi piaciuti, innamorati, c'è anche un'attrazione mentale, perché sono due teste, no? Dall'altra parte c'è una donna con cui lui è stato 24 anni, perché stavano insieme da 24 anni, che gli ha dato 2 figli, che lo ha supportato in tutta quanta la carriera, perché gli scriveva i testi, suonava quando andava a cantare, cioè erano casa bottega. Poi lui arriva a Zelig, ma non era nessuno, hai la botta di culo che il figlio di Valsecchi, che era il capo della TAU2, che ai tempi comandava tutta quanta la televisione, il figlio, che era un mezzo genio, gli dice: papà, fai un film con questo Checco Zalone, gli dà 100-200 mila euro per fare questo film, ed esce il primo film Zalone che fa 50 milioni di euro. Quindi Zalone non guadagna un cazzo, e lui ai 3 film Zalone capisce, diventa ricchissimo, si è comprato case, fa disba, e poi diventa un po' la Celentano e incomincia a fare cose elitarie, intellettuali, teatro, Sanremo. Quindi ovviamente i soldi, la fama, la sicurezza, la vanità, il potere ti cambiano. È brutto dirlo, appena trovi una che ti piace, però dimentichi quella che per 24 anni
ti ha dato tutto.
Di questo so che lui è furioso con me, perché odia che la sua vita, lui non è mai uscito da nessuna parte, però nel momento in cui sei Checco Zalone decidi di avere una storia con Virginia Raffaele, sono cazzi tuoi, Checco.
Grazie mille, ma tra un mese ci si rivede. Torniamo.
Certo.
Ormai guarda che chiedono tutti l'editoriale mensile di Fabrizio Corona.
Anche oggi poi.
Sì. Le lanciate. Ciao Fabri! Noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao.